Allora, di solito cammino, però siccome sono alta mezzo metro, non so se mi vedete, se son giù mi vedete? Sì. Allora, benvenute a tutte, grazie di essere venute, di avere sfidato le intemperie fino a giovedì con Cristina, ci siamo sentite, rimandiamo, non rimandiamo, poi bisognava rimandare al 2015, allora abbiamo detto qua facciamola perché se no non ne veniamo più a capo, però vedo che comunque siete in tante, questo ci fa piacere. Allora, oggi sono un po' fuori fase, ve lo dico, per cui mi giustifico che se dico qua scemenza, perché ho mal di testa in realtà, però mi sta passando perché Carmen ha pregato per me, per cui per fede sono guarita. Ma nel senso che in realtà il mal di testa non ce l'ho più, però le pastiglie che prendo per il mal di testa mi creano questa sorta di annebbiamento della mente, per cui spero di essere abbastanza lucida. Ma Signore, manda il tuo spirito, sappiamo che c'è e che lui ci guiderà in tutte le cose. Allora, oggi abbiamo un argomento abbastanza complesso, vivere libere dall'ansia. Di solito inizio le conferenze, tutte le conferenze, dicendo questa cosa. Mi dispiace per quelli che sono già venuti ad altre conferenze, perché dico sempre le stesse cose, sembra un po' ripetitiva, però siccome c'è tanta gente che non è venuta, la ridico. Allora, una cosa che dico sempre è che non tutto quello che dirò è preparato per ognuna di voi, però potete stare sicure che lo Spirito di Dio, ma c'è l'eco, c'è il riverbero, non è che si può togliere il riverbero dal microfono. Ecco, brave, perché se no mi sentivo. Allora, ma potete stare sicure che lo Spirito ha preparato una cosa per voi oggi e voi dovete uscire di qua oggi con quella cosa lì. Io non lo so, magari lo Spirito ha preparato più di una cosa per voi, ma sicuramente una cosa l'ha preparata. Allora, io spero, come facciamo a capire qual è la cosa che ha preparato Dio per voi? Io credo che lo Spirito dentro ve lo farà capire. Cioè, quando voi sentite che quella cosa vi tocca in un modo un po' più particolare, è quella lì. Allora ve la dovete appuntare. Perché gli studi psicologici ci dicono che come uscite un terzo delle cose che ho detto ve le siete già dimenticate nell'arco di pochissimo tempo. Domani vi siete dimenticate un altro terzo. Allora, l'importante è che voi vi ricordiate la cosa importante, perché se non ve la appuntate poi vi dimenticate pure quella. Nel senso che quello che mi interessa oggi è che ognuno di voi abbia un suo momento di riflessione personale. Cioè, non importa tanto che voi ascoltiate, vi appuntiate, no, prendete appunti che è meglio, ma vi appuntiate tutti i versetti, tutte le cose. L'importante è che utilizziamo questo momento, queste 3 ore, 4 ore che stiamo qua, per fare una riflessione ognuno individualmente, una no nostra riflessione personale. Io sono un po' fissata con questa cosa, cioè sul fatto che a volte noi apprendiamo tante cose, cioè ci mettiamo dentro tante cose, poi facciamo fatica a fare l'applicazione personale. Spero che oggi riusciamo a fare questa cosa, però ognuno di voi ha questo compito rispetto a se stessa. Dovevo dire un'altra cosa di premessa, non me la ricordo più, non la dico. E via. Allora, l'organizzazione sarà fatta in questo modo. La prima parte farò una parte prevalentemente psicologica, cioè vi spiego che cos'è l'ansia. Vi spiego come funziona l'ansia, vi spiego i meccanismi dell'ansia. Poi facciamo una breve pausa, berremo un tè, credo. Poi Cristina, Merola ci presenta brevemente il progetto da donna a donna e nella seconda parte faremo un'applicazione concreta, un'applicazione a una storia biblica per vedere come gestire l'ansia leggendola attraverso una storia biblica che prendiamo, ok? Allora, ecco cosa devo dire, la bacchetta magica. Perché la Cristina è fissata con questa cosa della bacchetta magica, devo dirla anche qua, se no. Se siete venute per risolvere l'ansia, non la risolverete oggi. Nel senso che non è che gli psicologi, come dice la Cristina, hanno la bacchetta magica per cui c'è la soluzione, perché nella vita non funziona in questo modo, no? Che c'è la formuletta biblica, uno la ripete, il giorno dopo è guarito. Potrebbe anche essere, perché Dio può fare qualsiasi cosa, però il più delle volte Dio ci conduce attraverso un percorso di crescita, un percorso di cambiamento. Per cui se vi aspettate che 1, 2, 3, adesso la Barbara ci dà la ricettina, no? Metti 10 grammi di questo, 100 grammi di quello e poi vi passa tutto, avete sbagliato posto, potete anche andare. Cioè, no, scherzo, no, però non funziona così, non funziona così. L'altra cosa è che a volte alla fine delle conferenze vengono delle persone che mi dicono: ma io non ce l'ho l'ansia. Meglio, cioè voglio dire, non è che siccome parlo dell'ansia per forza ce la dovete avere tutti l'ansia, no? C'è chi ce l'avrà e chi non ce l'avrà. Cioè, se non ce l'avete state serene, non ve la fate venire dopo questa conferenza, perché così vi sentite meglio che ce ne avete un pochino anche voi, eh? No, perché mi è successo, mi dicono: ma io non ce l'ho. Meglio, gloria a Dio che non ce l'hai, no? Però ci sono delle persone che ce l'hanno. Ci sono delle persone che ce l'hanno ed è una cosa abbastanza normale averla, no? Se no non ce ne sarebbero così tanti riferimenti nella Bibbia e Gesù non ne avrebbe parlato così tante volte anche lui proprio direttamente, il che vuol dire che è un aspetto umano, per cui non dobbiamo, come dire, aver paura se non stiamo bene a questo livello. Allora, quando pensate all'ansia, che cosa vi viene in mente? Andiamo un po' a ruota libera, tanto avete visto, non faccio tanta paura. Ansia di cosa? Chi? Ansia del gelo. Altre ansie. Chi ha sofferto un po' di ansia? Ansia che succeda qualcosa? A Milano sono tutti molto più ansiosi, perché quando faccio questa domanda tutti: ah, io! Ad Asti vivete meglio, per cui siete meno ansiosi. Forza.
Le malattie.
Ansia delle malattie, questa è una...
Ansia per i figli.
Benissimo, per i figli.
Pericolo per i figli.
Per il futuro dei figli.
Per il lavoro.
Per anche questo momento storico che stiamo vivendo. Per il futuro dei nipotini. Per l'educazione dei figli. Per le malattie, di nuovo, le malattie ricorrono perché è una paura, dimmi cara, l'ansia degli esami, quella è sana però, è di solito, se però va oltre non va bene, è vero, l'ansia per gli esami, brava, l'ansia del tempo, anche questa, e poi questa è tipica delle donne, secondo me più tipica delle donne, poi le ansie ce le hanno anche gli uomini in realtà. Altre? Bravissime. Ne abbiamo a iosa, eh? Allora, tenete sotto mano, avete trovato sulla sedia, ho fatto una premessa troppo lunga, devo accelerare un attimo. Allora, avete trovato sulla sedia un foglio con delle promesse. Se manca qualcuno glielo diamo. Sono delle promesse che abbiamo selezionato dalla Bibbia, mica sono le uniche, la Bibbia è tutta piena di promesse, ne abbiamo messa solo qualcuna. Tenetelo sotto mano perché o su questo foglio, chi ha i fogli degli appunti, vi faccio poi scrivere delle cose. Chi non ha il suo quadernino, eccetera, lo può scrivere lì. Allora, partiamo. Perfetto, non funziona. Come mai non funziona? È infilato qua? No, non gira. Aspetta, non gira Cristina, devi girarlo tu a mano. Vai. In teoria è così. Vai. Fa sempre la prima. Siamo a cavallo. Non ce la poteva. No, così, così. Vai di nuovo. Ok. Sì, adesso riprovo, aspetta, No, adesso va. Vado io. Allora, Salmo 55. Paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico e dico, oh, avessi ali come di colomba per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto, mi affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta. Queste sono le sensazioni che più spesso provano le persone che soffrono di ansia. Cioè una sensazione di panico, una sensazione di paura forte che ti porta ad avere un desiderio di fuga, di scappare, di nasconderti, di stare al sicuro, di trovare un posto dove poter stare al sicuro. Perché comincio con un versetto della Bibbia? Proprio per farvi capire che anche all'interno della Bibbia parla tante volte dell'ansia. Questo è un salmo. I salmi sappiamo che parlano tanto delle emozioni umane, di quello che si sente, per cui esprimono delle cose che è normale che possiamo sentire come esseri umani. La paura, che cos'è la paura? Allora, la paura è un'intensa emozione, cioè la paura è un'emozione, una cosa che ci nasce dentro, derivata dalla percezione di pericolo reale o supposto. Cioè reale nel senso che a volte abbiamo paura del gelo, ma se c'è il gelo questa è una paura che ha un collegamento con una realtà pericolosa. O a volte abbiamo anche paura di cose che non sono totalmente reali, queste le vediamo dopo. È una delle emozioni primarie, cioè ci sono delle emozioni che ci accomunano al mondo animale, prevalentemente sono la paura e la rabbia, perché è appunto comune con gli animali, anche gli animali hanno paura. Di solito la paura attiva la reazione attacco-fuga, nel senso che quando ho paura, per proteggermi o attacco o scappo. Il più delle volte chi soffre d'ansia a volte magari non attiva l'attacco, cioè non è che va all'attacco, ma magari sviluppa aggressività. Altre volte tende invece a evitare il problema. Però fino a che siamo in un'ottica della paura, siamo ancora in un'ottica, come dire, di un'emozione, tra virgolette, sana. Di un'emozione che abbiamo tutti. In realtà l'ansia invece è uno stato caratterizzato da una sensazione di paura spesso non connessa ad alcuno stimolo specifico. Cioè ci viene paura ma non c'è un vero pericolo in atto. O viviamo come pericolo delle cose che non sono pericolose di per sé. Se io ho paura, adesso ad Asti magari non ci sono tanti ascensori, a Milano funziona meglio questo. Cioè, se io ho paura di prendere l'autobus, non è che c'è un pericolo reale nel prendere l'autobus. Sì, uno può avere l'incidente, però si spera di no. Allora, il punto è che l'ansia genera una paura esagerata su uno stimolo che non dovrebbe generare paura. L'ansia è una complessa combinazione di emozioni negative che mettono insieme, che includono, che mettono insieme paura, apprensione, preoccupazione, ed è spesso accompagnata, l'ansia è spesso associata a sensazioni fisiche, tipo palpitazioni, dolori al petto, respiro corto, cioè così, nausea, tremore interno, ok? Fin qua ci siamo? Sono stata abbastanza chiara? Si è capito tutto? Qualcosa che non è, si è capito? Si è capito tutto, va bene. Andiamo avanti. Ci sono poi delle situazioni di paura molto intense che si chiamano attacchi di panico. Si chiamano attacchi di panico e perché ve li spiego? Perché è una cosa di cui uno si sente parlare tanto, magari, non li magari qualcuno li ha avuti, magari non li avete avuti voi, ma ce li ha avuti, ce li ha una vostra amica, ce li ha un vostro parente, ce li ha un vostro conoscente. È una delle manifestazioni più diffuse in questo periodo della storico, diciamo, no? È una cosa che negli studi degli psicologi si trova, arriva frequentissimamente. Ah, non ho detto che ero psicologa, ma si saprà. Non lo so, non mi sono presentata per niente, adesso mi è venuto in mente questa cosa. Va bene, lo sapete chi sono? Poi sto parlando da mezz'ora! Volete che mi presento? Non importa. Scusate, mi sono dimenticata, ve l'ho detto che sono fuori fase. Ecco, non tutti lo sanno, appunto. Allora, mi chiamo Barbara Guidotti, questo lo sapete perché vi avranno invitato. Allora, faccio la psicologa a Milano, faccio questo lavoro da tanti anni, ho lavorato fino a pochissimi mesi fa, ho lavorato per metà tempo in un servizio pubblico, in un consultorio familiare dell'ASL e metà tempo nel mio studio privato. Attualmente lavoro solo nel mio studio privato e faccio, vedo, diciamo che la mia formazione principale è stata fatta in terapia della famiglia e terapia, si chiama sistemica, insomma, terapia relazionale. Poi in realtà vedo più che altro persone singole che hanno di varie problematiche, dall'ansia a problemi anche molto più gravi. Sono sposata. Ho due figli abbastanza grandini, maschi, uno di 15 e uno di 12 anni, e frequento a Milano la Chiesa dei Fratelli di Via Ferrante Aporti da tantissimi anni. Questo è un po' il quadro, ecco, per capire anche chi sono, me ne ero dimenticata, scusate. Allora, abbiamo fatto un quadro dell'ansia, siamo arrivati agli attacchi di panico, che è una manifestazione molto particolare, una manifestazione molto forte. Andiamo a vedere come sono. È un periodo di intensa paura e sofferenza accompagnato da sintomi somatici e cognitivi, cioè da sintomi fisici del corpo e da pensieri particolari che vengono in quel momento lì. A inizio improvviso, questa è la caratteristica principale, a inizio improvviso, cioè non ha un inizio che è collegato, vedo una lastra di ghiaccio e mi viene paura, magari è agosto, sto in macchina e mi parte una paura, non che ci sia il ghiaccio perché sennò è un delirio quello, ed è un'altra tipologia, però mi viene la paura improvvisa, senza che ci sia uno stimolo che si collega alla paura. Questo è il motivo per cui quando uno soffre di attacchi di panico è, come dire, così difficile, così pesante da gestire, no? Perché ti dà la sensazione che te in qualsiasi momento della tua giornata sei in giro, magari ti arriva da un momento all'altro, per cui hai questa sensazione che puoi perdere il controllo da un momento all'altro. Di solito dura poco, perciò se ce l'avete state tranquille che passa. Questo è quello che dico sempre in studio. Passa, passa sempre, nessuno è mai morto di attacco di panico. Ha un picco, come una montagna, io dico sempre, sale, sale, quando arriva al picco poi scende, per cui bisogna stare calmi, quando si sta male, dirsi adesso passa, si respira, si arriva al picco, poi scende. Nessuno, questo lo dico a tutti i miei pazienti in studio, nessuno si ferma mai sul picco per tutta la vita, per cui prima o poi scende, no? Nell'arco massimo di una decina di minuti. Il problema è che in quei 10 minuti si pensa di tutto, cioè è una sensazione molto, molto, molto forte per chi lo prova. Pensa di morire, pensa che non ce la fa, pensa che sta impazzendo, perché i sentimenti sono soprattutto proprio catastrofici, cioè le due idee dominanti sono la paura di morire e la paura di impazzire, cioè la paura di non rientrare più in uno stato di normalità. Questo è il motivo per cui se qualcuno vi racconta che ce li ha avuti, non è che bisogna minimizzare, ma sì, va, non è niente, perché nel momento in cui ce l'hai è una cosa molto difficile da gestire per la persona che ce l'ha. E se uno non l'ha provato probabilmente non ha tanta capacità di capire quanto fa paura nel momento in cui ce l'hai. Non ci crede, per fede però bisogna crederci. Allora, qua ho aggiunto delle altre cose, cioè ecco i sintomi, abbiamo detto somatici e cognitivi, adesso non sto a sé, tachicardia, tachicardia, batte il cuore fortissimo. Questo è il motivo per cui tantissimi attacchi di panico arrivano in pronto soccorso. Con la paura che sia un infarto. In realtà poi arrivi, è tutto normalissimo, non hai niente, l'elettrocardiogramma è normale, ti danno un po' di Xanax e ti mandano a casa. Sudorazione, poi ci sono brividi o vampate, tremori, dispnea vuol dire fatica a respirare, dolore al petto, e questo anche si associa alla paura di avere un attacco cardiaco in atto. Nausea, sensazione di svenimento. La sensazione di svenimento è una di quelle sensazioni che fanno più paura rispetto all'attacco di panico, perché uno ha proprio paura che nel momento in cui è fuori da solo, poi se sviene, che cosa succede? Raramente si sviene con l'attacco di panico, è più la paura di svenire. Raramente si sviene. Poi abbiamo dei sintomi psichici, per cui la derealizzazione, cioè questa sensazione un po' confusiva di non capire più qual è la realtà, dove si è nella realtà, la depersonalizzazione, questa sensazione di essere staccati da se stessi, queste sono due sensazioni molto disturbanti ma molto difficili da spiegare, per cui non sto adesso a farvi tutta la spiega, la paura di impazzire, la paura di perdere il controllo, e la paura di morire. Questa è la parte dei pensieri. Aspettate che non mi ricordo. Ecco, questo velocissimamente, l'attacco di panico crea un circuito ricorsivo, cioè che si ripete praticamente, no? Come funziona? C'è un fattore scatenante, a volte c'è, a volte non c'è. La prima volta di solito c'è, no? Allora, per esempio, sono in metropolitana, inizio, soprattutto perché, aspettate, scusate, faccio un passo indietro, quando c'è un attacco di panico all'interno di una certa situazione, spessissimo viene sui mezzi di trasporto, non chiedetemi perché, viene spessissimo in macchina, è uno dei posti dove viene di più, in autobus, in situazioni dove ci si sposta, probabilmente perché ci si ha meno la sensazione di avere il controllo, no? Una volta che te ce l'hai avuto in un certo posto, si genera una paura che tutte le volte che te vai in quel posto ti torna. In realtà poi sei te che te lo fai tornare, perché in qualche modo, mettiamo che adesso ho usato la metropolitana perché queste sono cose che abbiamo fatto a Milano, per cui, però mettiamo che ti è venuto in macchina, no? Allora te sei in macchina e inizi a pensare, e se mi sento male? E se adesso mi viene? Questa cosa qua genera paura. La paura è un'emozione che ha fortissimi correlati fisici, sempre. No? Se adesso faccio buh e faccio paura a loro, mi viene una sensazione fisica. Allora, mi si genera paura. La paura inizia a generare dei sintomi fisici. Inizio a respirare magari un pochino più alto, inizio a sentire delle cose nella pancia. Inizio a dare un'interpretazione negativa ai sintomi fisici, no? Inizio a dire sì, è vero, allora mi sta proprio venendo. Ci siamo, mi sta partendo l'attacco di panico e inizia a salire l'ansia ed è la volta che parte. Parte, poi inizia il picco che dicevamo, dura 10 minuti, poi scende. Questo ci dice che a volte bisogna riuscire a gestirlo, perché siamo anche noi che in qualche modo aiutiamo il fatto che parta e che si ripeta. Ecco, questo è un altro disturbo, ne faccio sempre un accenno alle riunioni per le donne, perché è un altro grado, più un po' grave, diciamo, del disturbo d'ansia. È un po' complesso da spiegare, non vi sto a spiegare tutte queste robe psicologiche nel dettaglio, perché lo metto di solito? Allora, il disturbo ossessivo è un disturbo nel quale un'idea un po' fissa ci viene, non una fissa della mente strana, ma un'idea che anche lì diventa dominante nella nostra testa. Perché ci viene questa idea dominante? Perché averla ci rassicura e ci fa sentire meno altre cose. Cosa ho scritto? Il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato dalla presenza di ossessioni e compulsioni, cioè dei pensieri ai quali la persona non riesce a sottrarsi, cioè non riesce a non pensarla, questa cosa qua, no? Allora, nelle donne, lo faccio sempre, il disturbo ossessivo compulsivo è un disturbo grave, brava, bravissima. Ecco, mi hanno anticipato, accidente! Nelle donne, in alcune donne, questo disturbo si manifesta con l'ossessione delle pulizie. Non ridete. Quante sono qua? Mi sa che ce ne sono tante. Dalla risatina. Cioè, nel senso che non è che fare le pulizie sia una patologia, eh. Per me lo è, nel senso che io non le faccio mai. Non è che è una patologia, però ci sono delle persone che sono talmente, delle donne, che si fissano talmente tanto su questa cosa che diventa una patologia. Ma non perché sia una patologia pulire bene la casa, ma perché, come dicevamo, quella diventa una modalità attraverso la quale tu probabilmente ti rassicuri da altre paure che sono da un'altra parte, perché l'idea ossessiva è un'idea sostitutiva. Cioè tu pensi a quello e non pensi ad altro. Sono stata abbastanza chiara? Cioè, tu pensi sempre che la casa deve essere tutta pulita, deve essere tutto a posto, che questo è meglio metterlo così invece che cos'ha, che i fiori bisogna metterli qui, e non pensi a delle altre insicurezze che hai dentro, per cui quello diventa un pensiero dominante. Ci sono tantissime donne che hanno veramente una ossessione sulla pulizia e che a volte diventa un po' ingestibile. No? Cioè tutto quello che è gestibile e che non genera malessere va bene. Il problema è, cioè uno può anche vivere sufficientemente bene con l'ansia se la tiene, cioè non è un problema. Il problema è quando questa cosa genera un malessere per sé o anche per le persone che ci sono intorno. Allora, oh la 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 la, tiriamo fuori il foglietto, cominciamo un po' a lavorare. Allora, scrivete, questa è una cosa, abbiamo detto che questo seminario, questo momento deve servire a voi, Per cui le cose che scrivete a me non interessano, cioè non vi chiederò di leggerle, di dirmele, assolutamente, per cui sono vostre. Poi ve le tenete e ne fate quello che volete. Qualcuno manca la penna? Due matite, penne, se ci sono. Allora, pensate a una situazione, forse le abbiamo, qua davanti le abbiamo. Qua davanti le abbiamo. No, ce l'hanno tutti, secondo me. Pensate e scrivete una situazione che vi genera ansia. Prima ne abbiamo dette di tante, la paura di avere una malattia. Una, due, quattro, cioè quante ne volete, non è... Se ne avete più di una, mettetene più di una, la paura di morire, la paura di sbagliare, la paura di non essere adeguata, la paura... Una cosa che vi fa tanta paura da che possiamo anche chiamarla ansia. Non me la dovete dire, state serene, per cui non... Cioè, scrivete con sincerità. Chi non ce l'ha... Beato lui! Chi non ce l'ha, beato lui! Chi non ce l'ha va ben lo stesso, meglio per lui, Vai, vi do due minuti, Tanto chi ce l'ha lo scrive, la scrive subito, chi non ce l'ha, se è da pensare tanto vuol dire che non è ansia. Ok, ci siamo? Tranne quelle sane, le altre hanno scritto tutto? Avete tutte scritto? Ok, allora adesso prendetela, leggetevela. Leggete, allora, 10, facciamo fatica a lavorare su tutte e 10, però facciamo, se ce la fate, tutte e 10, leggetele tutte e 10. E seguiamo lo schema, ho perso quel cosino dove l'ho appoggiato, eccolo qua. Allora, prendete una la prima, per esempio, che avete scritto, e pensate il pensiero automatico che si genera quando sentite quella paura. Diciamocela così, il pensiero che vi viene quando... Lei, per esempio, ha paura degli esami. Allora, che pensiero automatico, magari non è quella, non importa, no? Che pensiero automatico può venire se tu hai paura degli esami, prima dell'esame? E se non ce la faccio? Ok, piuttosto che, e se mi dimentico tutto? Allora, scrivete il pensiero automatico che c'è sotto la vostra paura. E se... Se ne avete 10, scrivetene un pochine. Siamo?
Sì.
Bravissimo. Adesso viene la parte difficile. Prendiamo le se. dobbiamo trasformare questo "e se mi succede questa cosa", andare ancora un gradino più sotto e scrivere una cosa che parla di noi stesse. Cioè, quale può essere la paura ancora più profonda, il pensiero negativo che riguarda noi stesse, che c'è sotto quello "e se". Faccio l'esempio perché è un po' complessa questa parte. Abbiamo detto: ho paura di andare in metropolitana. E se mi viene un attacco, e se si blocca la metro e mi sento male e non posso scendere. Questo è le "se". Andiamo un gradino sotto le "se". Quale può essere una cosa che dice una cosa negativa di me? Può essere: non ho il controllo della situazione. Può essere: sono debole. Può essere: sono fragile. Può essere: sono in balia dell'ambiente e sono in pericolo. Cioè, quella frase che dovete scrivere deve iniziare con "io sono". La paura, e se, il pensiero che mi viene, cosa c'è sotto? Io sono? Ho paura dell'esame. E se non ce la faccio? Io sono poco affidabile, io sono debole, io sono, non sono capace, sono... Povera lei, magari pensa a tutte altre robe. È un po' difficile questo, però questo è un pensiero, cioè è proprio un modo di lavorare su di sé. Poi vi spiego perché. Come ho fatto a Milano, chi proprio non ce la fa, nella pausa viene che lo aiuto io a trovarlo. Non vi preoccupate, io li trovo sempre. Per cui dopo, cioè, non vi agitate se non ci riuscite, lo troviamo insieme, perché è un modo di ragionare su se stessi che a volte, come dire, negli studi degli psicologi ci metti 6 mesi a portare una persona a lavorare in questo modo. Per cui non vi preoccupate se non vi viene, eh? Non è che non andate bene, non funzionate. Cioè, se non ci riuscite, no? Voi dopo nella pausa venite, in 2 minuti lo troviamo, anche meno, nel senso che facciamo un percorsino logico e lo troviamo. Perché, come funziona l'ansia? Dopo capiamo perché, no? Cioè, l'ansia funziona che parte da una situazione che abbiamo detto può essere reale o non reale, crea un pensiero automatico. Quel pensiero automatico genera una reazione, che spesso è una reazione somatica, cioè mi batte il cuore, sento come una paura, è emotiva, cioè sento delle cose dentro, sento delle cose di me stessa, non sono affidabile, non vado bene, sono in pericolo, e comportamentale. Comportamentale cosa vuol dire? Che di solito faccio poi delle cose, che può essere che scappo, come abbiamo detto, che evito poi sempre quella situazione, per cui cerco di, non so, ho paura di andare in macchina, non prendo più la macchina, ho paura di fare una cosa, non la faccio più. Questo è un punto nodale. Sapete perché è un punto nodale? Perché nella Bibbia il Signore ci dice che noi dobbiamo portare a Lui i nostri pesi, giusto? Dobbiamo metterli davanti al suo trono di grazia, li possiamo portare a Lui, no? Allora è importante che noi portiamo tutti i pesi, no? Però più noi riusciamo a portare a Dio l'ultima frase che avete scritto, più Lui può lavorare su di noi su questa cosa. Perché se noi gli diciamo: Signore, fammi andare in macchina, Lui magari ci aiuta, no? Se noi gli diciamo: Signore, aiutami a capire perché non mi sento all'altezza mai delle situazioni. Questo permette a Dio di lavorare in un altro modo. Primo. Secondo motivo fondamentale. Perché se Satana fa un attacco, non lo fa sulla macchina. Se Satana vi farà un attacco, lo farà sul pensiero automatico che voi avete rispetto a voi stesse. Satana non vi dirà mai non prendere la macchina. Satana vi dirà tu non sei all'altezza. Tu sei una persona che non va bene. Perché dicendovi questa cosa vi metterà in difficoltà in tantissime aree della vostra vita. A Satana non gliene frega niente se prendete la macchina o non prendete la macchina. Gliene frega che voi siate delle persone che non funzionano bene. Gli interessa questa cosa, che voi non funzioniate bene. Per cui se arriverà l'attacco, l'attacco arriva sul pensiero automatico, non arriva né sulla situazione né sulla reazione, arriva sul pensiero automatico che voi create rispetto alla situazione. Non sono le circostanze che generano il fatto che noi stiamo male o non stiamo male. Non è neanche tanto la nostra storia passata, che cosa ci è successo. È ovvio che quello che ci è successo nel passato determina quello che noi siamo oggi. Se abbiamo avuto una brutta storia, purtroppo ci portiamo dietro delle ferite. Però quello che poi cambia è come gli eventi, le situazioni, cambiano il nostro modo di pensare. Immettono dentro di noi dei pensieri negativi. Ci sono persone che, non lo so, hanno perso i genitori da piccoli, no? E rimangono devastati per tutta la vita perché questo gli crea dei pensieri, dei vissuti molto negativi che poi si portano dietro, sempre. E ci sono persone invece che riescono a svoltare a un certo punto. Questo dipende dai pensieri che noi costruiamo dentro di noi. Questo è importantissimo. Non sono le circostanze che determinano quello che siamo, sono quello che noi pensiamo di noi stessi che determina quello che siamo. Per quello è importante questo piccolo lavoro che abbiamo fatto. Perché quando volete lavorare sul cambiamento, non possiamo lavorare solo sulle circostanze, dobbiamo lavorare sui pensieri. Perché? Ah, uffa, mi ero dimenticata che ce n'era una. Velocissime. Perché di solito utilizziamo due strategie per affrontare le situazioni. Due strategie perdenti tutte e due. Le vediamo poi meglio nella seconda parte, le strategie perdenti. Come ci siamo già detti, uno è l'evitamento. E uno è il controllo. Cioè, queste sono le due strategie che si utilizzano sempre per l'ansia. Uno è l'evitamento, cioè non facciamo più quella cosa lì. E l'altro è il controllo, cioè devo gestire tutto. Devo sapere che cosa, come funzionano le cose. Devo, prima di andare a fare l'esame, devo pensare che so tutto perfettamente, se no non ci vado nemmeno. Per andare in macchina devo sapere tutta la strada. Per non aver paura del futuro dei miei figli devo avere delle aspettative elevatissime su di loro, devono fare la scuola che ho deciso io, devo insistere che facciano quello che voglio io, così io mi sento più tranquilla, cioè io in questo modo gestisco l'ansia. Torniamo un passo indietro, abbiamo detto... Qua dobbiamo lavorare. Perché dobbiamo lavorare sul pensiero automatico, no? Perché Satana ci attaccherà sul pensiero automatico. Perché? Che cos'è questa? Una fortezza, un castello, una fortezza. Allora, lettera ai Corinzi, ah ecco, non l'ho scritto. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali. Cosa vuol dire non sono carnali? Non sono armi fisiche, non sono archi, frecce, spade, pistole, fucili, bazooka, cannoni, eccetera. ma hanno da Dio, abbiamo delle armi che hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Perché demoliamo i ragionamenti. Abbiamo visto che l'ansia è una specie di ragionamento automatico che ci viene nella testa. Allora, cosa ci dice questo versetto? Che Dio ci ha dato delle armi che ci servono a demolire i ragionamenti. E tutto quello che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, cioè quello che ci impedisce di arrivare a conoscere veramente chi è Dio. E come dobbiamo fare? Facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Allora, ricapitoliamo. L'ansia si genera attraverso un pensiero automatico. Abbiamo visto il circuito? Questo pensiero automatico diventa una fortezza. Che caratteristica ha la fortezza? Che non si può... Esatto. Che quando sei incastrato lì dentro, sei incastrato lì dentro. Ma Dio ci ha dato delle armi affinché noi leghiamo ogni pensiero, lo prendiamo e lo facciamo diventare ubbidiente a Cristo. Leggete il pensiero che avete scritto. Quello è il pensiero, o i pensieri, se ne avete più di uno, che vanno legati uno a uno. Uno a uno. Nella seconda parte, dove faremo l'applicazione pratica, vedremo una modalità, ci sono tante modalità, non ce n'è una sola. Questa è la terza volta che faccio questa conferenza. La seconda parte l'ho fatta diversa, tutte e tre le volte, un po' per non ammorbare la Cristina, poverina, che viene tutte le volte, secondo me, se no mi crolla addormentata. Scherzo, non è per questo, ma perché nella Bibbia troviamo tantissime applicazioni pratiche, perché non c'è un modo, ci sono tanti modi, ognuno deve trovare anche il suo di modo, quello che è più adatto. Oggi ne vediamo uno, però vi faccio vedere una modalità, poi la potete applicare ad altri. Dimmi.
Scusa, ma volevo chiedere, ma legare un pensiero?
Sì.
Significa cambiare pensiero?
Sì, prenderlo e sottometterlo. Cioè legarlo. Sì, esatto, prenderlo e sottometterlo a Cristo. No? Per cui anche buttarlo in questo senso, no? Però anche trasformarlo, respingerlo, trasformarlo, renderlo ubbidiente a Cristo. Se il pensiero è io non sono all'altezza, voi pensate come è un pensiero ubbidiente a Cristo? Dio ci ha creato perché noi non siamo all'altezza? Cosa dice? Tu sei prezioso ai miei occhi. Questa è una promessa, non è un caso che vi abbiamo dato un foglio con scritte le promesse. Dopo c'è la seconda parte dove ci andremo ad appropriare delle promesse. Allora, quella è una promessa. Allora, come faccio a rendere ubbidiente a Cristo questo pensiero? Lo posso buttare, a volte non si butta però. Perché se fosse automatico che riusciamo a buttare, li butteremo via tutti, no? Perché l'applicazione pratica ha questo, come dire, la faccio con questo vantaggio, perché io quello che dico sempre è questo. La teoria la sappiamo benissimo, tutti, tranne le persone che sono qua per la prima volta, che diranno che... Ma magari sono traumatizzate da me, speriamo di no, però chi frequenta la chiesa questa, ma anche la chiesa cattolica, chi ha un po' di dimestichezza con le cose spirituali, la teoria la sa benissimo. Cioè che Dio non vuole che non ci sentiamo all'altezza, che Dio ci ha fatto le promesse, io sono la tua forza, io sono il tuo rifugio, cioè quelle le sappiamo tutti. Il problema è che a volte non riusciamo ad applicarle. Allora è su quel livello lì che dobbiamo lavorare, perché a me non mi interessa di farvi la bella teoria, perché la bella teoria la sapete senza che ve la vengo a raccontare io. A me interessa che voi ragioniate su come certe cose possono diventare una realtà nella vostra vita. Cioè su che cosa vuol dire per voi legare il pensiero? Che sia buttarlo? Benissimo, come facciamo? Perché a volte uno dice, Signore, non farmi pensare questa cosa perché so che è una cosa sbagliata, e il giorno dopo torna, no? Questo perché? Perché a volte, se no, che cosa ci capita? Che se uno dice, guardate che si fa così, 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 poi uno non ci riesce a farlo e dice, ecco, vedi, allora non sarò un bravo credente, non vado bene, cioè io c'ho qualcosa che non funziona. Perché? Perché tutti ce la fanno. Non è vero, non ce la fa quasi nessuno, cioè, diciamocelo, scherzo, non è vero, ce la fanno in tanti, anche là in fondo c'è un sacco di gente che non ha neanche un'ansia, perciò ce la fa, ma proprio chi ce la fa deve essere di sostegno a chi non ce la fa, no? Perché poi ogni tanto nelle chiese c'è che siamo tutti bravi, come stai? Benissimo, grazie, sto bene, come va? Bene, bene, no? Poi dopo a casa è tutta un'altra storia. Però dobbiamo dircelo a volte, che non stiamo bene, ma è normale, perché è tutta una battaglia la vita, no? Poi nella seconda parte, guardate qua cosa ho portato. Tan! Parleremo anche della battaglia! Avremo degli strumenti di battaglia, faremo una battaglia, per cui è difficile, cioè la vita non è proprio una passeggiatina, è difficile, allora chi ha l'ansia non si deve buttare giù, è un percorso di crescita, ma è un percorso di crescita anche per chi non ha l'ansia, perché anche quelle là in fondo che non hanno l'ansia, il percorso di crescita lo devono fare lo stesso. Allora andiamo avanti. Oh la 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 la. Torniamo a un'altra fortezza, Nei suoi palazzi Dio è conosciuto, guardate come è conosciuto, sapete come sono belli i palazzi di Dio? E sapete come lo chiamano Dio lassù nei suoi palazzi? Fortezza inespugnabile. Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile. Questo è il nostro Dio. Quando pensiamo alle fortezze della nostra mente, noi ci dobbiamo ripetere questo. Io ho un Dio che si chiama fortezza inespugnabile. Lo chiamano così nei suoi palazzi. È una fortezza inespugnabile. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Amen?
Amen.
Amen. Il Signore è la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Come faccio a volte a rendere ubbidiente a Cristo quel pensiero? Lo posso, non sto dando le ricette, non mi piace dare le ricette, ma a volte c'è bisogno che io sostituisca quel pensiero con uno di questi o con uno di quelli che è scritto sul foglio. E allora quando Satana ti ricorda quel pensiero automatico, guarda che tu sbagli sempre, guarda che tu sei una poverina, che non ce la fai, ognuna di voi può trovare nella Bibbia, non è una ricettina, ecco, non è titti, cioè, però abbiamo bisogno di mettere dentro di noi dei pensieri di Dio. Questo è importantissimo.
È un sostituto.
È un sostituto, è una modalità, non è l'unica, ma è una modalità. A poco, riprenderemo l'idea del cammino oggi pomeriggio, siamo già al pomeriggio, ma nella seconda parte, perché a poco? Noi abbiamo pochissima pazienza. Quando preghiamo per la guarigione istantanea. E anzi, a volte se Dio non risponde abbastanza in fretta, diciamo pure, ma insomma, in realtà, quando soffriamo da tanto tempo di una condizione di disagio, difficilmente Dio ci guarirà all'istante. Può farlo, può farlo. Però guardate che versetto ci ho associato a questa cosa. Il Signore, un versetto che parla del popolo ebraico, vi ricordate il popolo ebraico è nel deserto, sta viaggiando, stanno arrivando a questa terra promessa, alla terra che Dio ha promesso loro. E Dio gli dice, il Signore, il tuo Dio, scaccerà a poco queste nazioni davanti a te. Tu non potrai distruggerle d'un sol colpo, perché le bestie della campagna si moltiplicherebbero a tuo danno. Arrivano in Canaan, che era questa terra, che è la terra attuale dove c'è Israele, no? Dio poteva anche mandare un megaterremoto, una strage generale, e avrebbero avuto tutto il territorio senza combattere, arrivavano e entravano. Però cosa dice? Se facciamo tutta la strage, voi siete ancora pochi, non riuscirete ad abitare tutta la terra promessa, per cui potrebbero entrare altri pensieri selvatici. Per questo, avanti un passo alla volta, un pensiero si lega, si rende ubbidiente a Cristo, si sostituisce, si butta via, si sostituisce con un altro pensiero e poi si parte con un altro. Se avete scritto 10 cose, se ne avete scritte 3, se ne avete scritte 2, dovete lavorare una alla volta. È meglio. Perché quando siamo male da tanto tempo, se togliamo tutto lo star male, spesso ci scontriamo con un po' di vuoto. Perché tanti pensieri che abbiamo avuto nella testa, se li togliamo, li dobbiamo sostituire con altri pensieri. Se no la mente rimane senza pensieri e il rischio è che torniamo a quei pensieri di prima, perché ormai siamo talmente abituati a pensarli che è più facile tornare ai pensieri di prima. Per cui pazienza, cioè è una strada a poco, non vi scoraggiate. Perciò non ci scoraggiamo. Ma anche se il nostro uomo esteriore, questo di fisico, si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. È una progressione, la vediamo meglio poi nel pomeriggio. Torniamo sempre ai pensieri. Abbiamo detto li dobbiamo legare. Demolire per costruire. Ci siamo? Vedi? Io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, demolire, abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Qual è il processo? Prima si demolisce, poi si costruisce. Lo stesso versetto, qualche capitolo di Geremia più avanti, avverrà che come ho vegliato su di loro per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per nuocere, così veglierò su di loro per costruire e per piantare, dice il Signore. Cosa aggiunge questo versetto? Che il Signore veglierà su di noi. Cosa vuol dire che il Signore veglierà su di noi? Assolutamente. A livello concreto, cosa vuol dire vegliare una persona? Non dormire, star sempre presenti. Se tu hai il bambino che ha 42 di febbre, stai sveglio quella notte lì, no? Vegli, gli metti le pezzoline bagnate, stai attento che la febbre non salga, stai pronto ad agire, no? Stai sempre presente. Se hai una persona malata in ospedale che magari si è operata, si stacca la flebo, stai lì sveglio perché sai che magari si sveglia un po' rimbambito e si stacca la flebo. Allora stai lì e vegli. Allora, in questo processo non siamo da sole, perché abbiamo qualcuno che è lì, così, che ci sta vegliando, seduto di fianco a noi, e che ci sta vegliando, che ci sta accompagnando in questo processo. Non angustiatevi, non preoccupatevi, non siate in ansia di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e in suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen. Amen. La pace, non angustiatevi, ma pregate e ringraziate il Signore. Perché la pace di Dio, cosa vuol dire che custodisce? Che lo tiene al sicuro i vostri cuori, ma anche quei pensieri lì brutti. Se ne può occupare Lui e sostituirli con la sua pace. Allora, un minuto, poi facciamo una pausettina. È perché parlo da un'oretta, mi sembra abbastanza. Guardo cosa c'è dopo, perché magari... Ok, va bene. Allora, un minuto. Chiudiamo gli occhi, ognuna per sé. Riprendete il foglio e le cose che avete scritto sulle vostre paure. E fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera, accompagnate da ringraziamento. E chiediamo al Signore di custodire i nostri cuori e i nostri pensieri, anche i pensieri brutti. Un minuto di preghiera, poi chiudo io questa prima parte con una preghiera. Ognuno prega nel suo cuore e porta a Dio quel pensiero lì o quei pensieri lì. Signore, ti ringraziamo perché tu vegli su di noi in ogni momento. Ti ringraziamo per tutte le promesse che ci hai dato, perché sono tante, perché sappiamo che tu sei fedele in ogni momento, perché tu sei fedele a te, Signore. Ti ringraziamo perché ci hai promesso la tua pace, che sappiamo che non è una pace che può dare questo mondo, che è una pace soprannaturale, una pace che custodisce i cuori e che custodisce le nostre menti. Ti preghiamo per tutti i nostri brutti pensieri, per quei pensieri che abbiamo magari dentro da tanto tempo, e li deponiamo, Signore, davanti al tuo trono, perché sappiamo che è un trono di grazia, dove tu hai pagato per noi, Signore, hai pagato tutto e sei seduto alla destra del Padre. Ti ringraziamo per questa grazia che ci hai dato, perché ci hai dato l'accesso al cielo, Signore. Ti ringraziamo per tutto quello che tu ci hai promesso. Ti ringraziamo perché sei qui in mezzo a noi, perché questa è un'altra promessa che ci hai fatto, che dove siamo in due o tre tu ci sei, con una presenza speciale. Ti ringraziamo perché tu sei dentro di noi, perché tu, il Dio dell'universo, hai scelto di venire ad abitare dentro di noi, Signore, e questo è un grande privilegio. Ti ringraziamo per questo pomeriggio, perché possiamo, Signore, imparare a crescere in te. Signore, mettiamo tutto nelle tue mani, la continuazione di questo pomeriggio, le nostre vite, nel nome di Gesù. Amen.